18:34 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastaferro, questa è Pop Sera, benvenuti. Informazione estiva di Radio Popolare, un saluto da tutta la redazione, questo è il penultimo appuntamento con la trasmissione in questa veste, anche oggi fino alle 20:30 l'aggiornamento con voi sulle notizie. Poi da lunedì torna il palinsesto regolare, ma le anticipazioni allora le avete sentite poco fa nei titoli del giornale radio? E in primo piano c'è quanto sta accadendo proprio in questi minuti in Trentino. Da una parte il raduno neonazista ritorno a Camelot, organizzato dal Veneto Fronte Skinhead, con estremisti arrivati in città da tutta Europa per 3 giorni di evento blindatissimo. Dall'altro lato c'è la contromanifestazione antifascista con la politica e la società civile trentina in prima fila, il tutto nel comune di Pietramurata di Dro. Oggi in qualche modo questo piccolo comune trentino è diventato il centro delle notizie della giornata. E tra poco ci collegheremo direttamente con la contromanifestazione antifascista, però innanzitutto il raduno che ha chiamato 400 estremisti, 400 naziskin da tutta Europa, lì in questo piccolo comune trentino c'è anche un referente nazionale di Futuro Nazionale del partito dell'ex generale Vannacci. È difficile capire quante persone ci sono effettivamente in questo raduno neonazista e soprattutto che cosa faranno, però c'è una persona che in questo momento è lì, è proprio dentro l'hotel Ciclamino, dovrebbe essere l'hotel Ciclamino quello in cui si tiene questo evento, ed è Andrea Palladino, giornalista, esperto di destre estreme, più volte nostro ospite, è ospite anche in questo momento con noi e ringraziamo moltissimo. Ciao Andrea, benvenuto.
Salve a tutti, non sono dentro Hotel Ciclamino, siamo a 300 metri da Hotel Ciclamino, dove è arrivata la testa del corteo della manifestazione organizzata dalla sinistra, gruppi vari, sindacati, eccetera. In questo momento la polizia ha messo i caschi perché sta bloccando la strada prima ad Hotel Ciclamino, mentre la testa del corteo sta cercando di contestare a distanza il raduno dei neonazisti che è arrivati.
Ah, mannaggia, è andata via la linea con Andrea Palladino, proviamo a richiamarlo subito al volo, eccolo qua di nuovo. Andrea, è andata via la linea, un attimo, sì. Ci riproviamo, dicevi, quindi la testa del corteo che è arrivata lì vicino all'hotel Ciclamino e c'è un contingente di polizia a sbarrare insomma le due fazioni.
Esatto, e in questo momento diciamo che la testa del corteo si è fermata, non ha, mi sembra al momento, nessuna intenzione di tornare indietro e siamo a circa 300 metri dall'albergo affittato dal Veneto Fronte Skinheads per questo raduno di non nazisti arrivati a tutta Europa.
Ecco, ma tu hai avuto modo di capire chi sono questi neonazisti arrivati da tutta Europa, hai avuto modo di vederli in qualche modo, anche di farti un'idea più precisa?
Allora, non fanno entrare come sempre, quindi possiamo ricostruire che l'organizzazione Veneto Fronte Skinheads, ovvero Blood and Honor, che è la rete europea appunto dei neonazisti. Ci sono, diciamo, si sono viste arrivare gruppi da diverse parti d'Europa e d'Italia, ovviamente. L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata diciamo in Italia. Oggi però l'evento inizia senza nessun problema per loro, nel senso che è impossibile per i manifestanti avvicinarsi quindi,
e impedirlo. Come dire, che cosa faranno esattamente in questi 3 giorni di evento, Andrea, se si è capito?
Gruppi nazi rock, incontri sui temi identitari dell'estrema destra, appunto iniziare il tema della remigrazione e della tradizione europea, però soprattutto un momento, come dire, di aggregazione identitaria di questa rete pericolosa. Ricordiamo che il governo inglese ha inserito nella lista sanzioni come organizzazione vicina al terrorismo Blood and Honor,
Sì.
che è la rete vicina appunto a Veneto Fronteskinheads. Quindi è un momento, diciamo, da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
La rete,
Quindi,
sì.
come dire, esatto, sì, quindi la pericolosità è evidente, come è stata sottolineata dalla sinistra in generale, o meno dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
Ecco, citavi Blood and Honor, questa associazione d'estrema destra, che è stata dichiarata organizzazione terroristica in Gran Bretagna. Perché? Di cosa erano stati accusati?
Ma in Gran Bretagna una lunga, lunga storia di aggressioni, violenze, ma soprattutto poi, vedete, a differenza dell'Italia e molti paesi europei, come dire, il razzismo viene punito probabilmente anche in maniera più efficace. C'è probabilmente un problema di legislazione, perché non vietare una riunione, un meeting apertamente razzista, che si ispira alla gioventù hitleriana, che si ispira a quello che è stata la pagina peggiore della storia europea, dalle camere a gas, campi sterminio, e tutto quello che conosciamo, no? Quindi non avere gli strumenti, perché così viene detto, no? Viene detto non è possibile vietarlo, un luogo privato, non ci sono strumenti legislativi. Benissimo, se così è, bisogna provvedere, bisogna intervenire per impedire che ci possano essere in Italia riunioni di questo tipo.
Sì, ultima cosa Andrea, poi ti ringraziamo tantissimo per questo collegamento. Abbiamo saputo che c'è anche un esponente di Futuro Nazionale a questo raduno, è così?
Guarda, non l'ho visto personalmente, quindi sono fermo a quello che è uscito sui giornali. Non sorprende, però, insomma, come dire, non l'ho visto personalmente. Anche perché, ripeto, i giornalisti non possono entrare, non si possono avvicinare, vengono tenuti a distanza anche noi giornalisti rispetto al luogo dell'evento, e che insomma ci ha impedito anche poterci avvicinare all'albergo da questo punto di vista.
Eh sì, grazie Andrea Palladino tantissimo per questo collegamento, grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a voi.
Andrea Palladino, giornalista, grande giornalista, esperto di destre estreme, molto note le sue inchieste, soprattutto sulla rete delle destre globali e in Italia. A proposito dell'esponente di Futuro Nazionale dovrebbe essere Emilio Giuliana, si è parlato, referente trentino di Futuro Nazionale dovrebbe essere presente a questo raduno e la contromanifestazione in questi minuti che sta andando avanti, lo sentivate, si è fermata lì a 300 metri dall'Hotel Ciclamino dove si tiene l'evento dei Nazi Skin Europei e alla manifestazione sta rispondendo la società civile, la politica trentina, ma anche tanti esponenti nazionali arrivati lì in Trentino per parteciparvi. Ecco, tra questi sono anche molti, ma tantissimi professori, docenti universitari dell'Università di Trento, un'istituzione importantissima per tutta la regione, un punto di riferimento ovviamente per la città. Hanno scritto un documento, i professori, firmato da decine e decine di loro, contro quello che sta accadendo e che accadrà in questi 3 giorni a Pietra Murata di Dro. Il primo firmatario di questo appello è Sandro Labarbera, che è uno dei docenti dell'Università di Trento, che noi abbiamo raggiunto e ci ha spiegato perché la città ha deciso di mobilitarsi.
Guardi, parlo per me, che insomma ne sono stato promotore fra i primi firmatari, senza pretendere di parlare per tutti. Però penso che sia vero un po' per tutti che il primo istinto è stato di far qualcosa e il primo limite che noi spesso avvertiamo è stato di non sapere come farlo insieme ad altri. E allora, appunto, è nata da un paio di noi, poi la cosa si è allargata. Abbiamo pensato di fare una lettera che, come dire, mettesse insieme persone con opinioni molto diverse, ma con una chiara posizione contro certe ideologie violente, appunto, di cui abbiamo anche scritto, e abbiamo deciso appunto di scrivere intorno all'idea che come insegnanti universitari sentiamo di avere una responsabilità in questo senso. Noi ci siamo attivati come docenti dell'Università di Trento in particolare, quindi questa lettera è scritta e sottoscritta da persone che lavorano a Trento, ed è stata proprio, vogliamo chiamarla l'invasione o comunque il fatto che sia entrato in questo territorio questo elemento contro cui abbiamo protestato che ci ha portato a scrivere, e abbiamo trovato una consonanza molto forte con tante altre realtà locali, istituzionali e non. Quindi la dimensione cittadina, provinciale è molto presente soprattutto in questi giorni la memoria di, diciamo, tutte le vicende che hanno portato all'autonomia, a un'autonomia molto complessa, sofferta, difficile, che però, diciamo, è stata guidata democraticamente verso l'idea della convivenza fra comunità diverse. E credo che il punto che tutti vogliamo difendere sia esattamente questo, cioè che a differenza di ideologie che presumono di, non so, possedere la verità assoluta su chi appartiene a una società superiore e chi invece no, noi che crediamo alla democrazia crediamo invece che dobbiamo esistere, coesistere, rispettarci tutti nella piena libertà delle opinioni, ma nell'assoluto rispetto della dignità umana e dei diritti di tutti.
Era il professore Sandro La Barbera, primo firmatario di questo documento, questa lettera con cui l'Università di Trento si schiera contro il raduno neonazista che si tiene in questi tre giorni nella regione, nella provincia autonoma di Trento. Questa è invece la nostra cara e amatissima Patti Smith con Frederick. Noi possiamo ricollegarci più tardi, proveremo a ricollegarci più tardi con la manifestazione antifascista in Trentino, mentre andiamo avanti con il resto delle notizie di questa giornata. Patti Smith tra poco ci porta negli Stati Uniti. Frederick Patti Smith, la nostra cara amata Patti Smith, il suo concerto di qualche settimana fa che si è tenuto al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare. Non ce lo scordiamo affatto, una grande paladina dei diritti delle donne, ci accompagna negli Stati Uniti, dicevo, perché oggi tra le notizie della giornata c'è l'addio, la morte di Gloria Steinem, scrittrice, attivista, icona del femminismo, è morta a New York, aveva 92 anni, è stata una figura cardine, importantissima per la politica, la società americana, e di questo parliamo con il nostro Roberto Festa che ci ha raggiunto in studio. Ciao Roby.
Ciao Mattia e buonasera agli ascoltatori.
Allora, qual è il contributo di questa figura al femminismo americano, ma non solo, globale, una figura importantissima?
Allora, lei una volta si è definita un'imprenditrice del cambiamento sociale, e in effetti appunto ci sono poche personalità pubbliche, poche scrittrici, poche intellettuali che abbiano inciso in modo così profondo proprio nella vita dell'America, le questioni di famiglia, il ruolo pubblico delle donne. Allora lei nasce come giornalista, poi però con un gruppo di donne ha l'audacia nel 1971 di fondare una rivista, Mrs., che sfidava le classiche pubblicazioni per donne, no? E parlava di temi sensibili, importanti, l'aborto, il lavoro, le molestie e le violenze, no? E quella rivista ha accompagnato, diciamo, il movimento di liberazione delle donne. Una volta Steinem ha detto: quando abbiamo iniziato non esisteva nemmeno un termine per definire le molestie sessuali, ha detto, si chiamava semplicemente vita. Allora molte delle sfide di cui Steinem si è occupata e per cui ha combattuto restano problemi aperti. Le donne oggi negli Stati Uniti continuano a guadagnare ancora meno degli uomini a parità di lavoro, l'emendamento per la parità dei diritti che vieta la discriminazione basata sul sesso non è diventato parte della Costituzione, l'aborto appunto non è più un diritto federale e nessuna donna è mai stata eletta come presidente. Per questo fino alla fine, insomma, circa 90 anni aveva, io l'ho vista, mi ricordo, l'ultima volta nel 2016 quando è stato eletto Trump alla grande manifestazione, no, delle donne che ci fu a Washington subito dopo l'elezione di Trump. Lei parlò appunto dal palco e disse: dobbiamo continuare a combattere. Appunto, lei ha anche detto, proprio per questo, ha detto: sono contenta, sono orgogliosa di quello che ha fatto, che ho fatto, ma sono al tempo stesso furibonda, dice, perché continuiamo ad occuparci sempre delle stesse questioni. Lei ha appunto continuato a combattere fino alla fine con un diciamo femminismo anche di respiro culturale, cioè non si è occupata soltanto di questioni legate ai temi sociali importanti, si è occupata anche di modificare in qualche modo l'immagine più convenzionale della donna.
Roby, poi la sua vita personale anche, possiamo dire, illustra le questioni e le trasformazioni del femminismo americano in questi decenni, giusto?
Allora sì, allora lei ha una vicenda personale interessante. Allora, lei era una ragazza del Midwest anzitutto, era nata a Toledo in Ohio, figlio di una madre separata, la portata in giro fino diciamo ai 18 anni, di piccolo centro in piccolo centro, non erano ricchi, le case erano spesso squalide, lei ha detto non avevamo mai una dining, insomma una stanza dove ricevere gli ospiti per cena. Tra l'altro questa vita così di passaggio da un posto all'altro da bambina le ha impedito di avere un'educazione regolare, diciamo, no? Comunque, tra l'altro lei nei primi anni di vita da giovane voleva fare la rockette, voleva fare la ballerina di tip tap, quelle di fila. Ha avuto quindi un'educazione in luoghi conservatori dove la cultura non era particolarmente importante. Poi invece, come dire, l'amore per la cultura, per la passione per i libri eccetera, l'ha portata, ha fatto il college, nel 1960 è arrivata a New York e lei voleva fare l'università e la scrittrice. Allora c'è una frase di Guy Talese, lo scrittore e giornalista, che nel 1965 disse a un circolo di amici: ogni anno una biondina carina arriva a New York per far fortuna, per fare la scrittrice, ecco Gloria è la biondina di quest'anno. Era 1965, in realtà mai previsione si è rivelata più disastrosamente errata di questa. Gloria Steinem, poi la scrittrice, l'intellettuale, l'ha fatta, ha pubblicato appunto questa rivista. Ricordiamo, molti dei temi di cui lei ha parlato e raccontato erano fuori legge, per esempio l'aborto. È importante anche la questione dell'apparenza fisica, no? Perché lei era bellissima, Gloria Steinem, è proprio bionda, l'aspetto era una delle cifre più riconoscibili, aveva i Ray-Ban, aveva sempre queste giacche da motociclista di pelle, aveva questi cascata di capelli biondi con la riga in mezzo, e questo suo ha avuto una vita anche molto flamboyante, diciamo, da un punto di vista, frequentava i circoli la vita pubblica a New York, e questo aspetto l'ha messa spesso in contrasto, in scontro con una parte del movimento femminista. Era una donna timidissima, non riusciva a parlare in pubblico, eppure appunto il suo pensiero è stato straordinariamente rivoluzionario. Non ha mai voluto sposarsi, anzi si è sposata una volta con David Bale, che era il padre, un attivista sudafricano, padre di Christian Bale, l'attore, sì. E poi ha confessato di averlo sposato per dargli la cittadinanza. Quindi ha avuto storie anche molto, c'è una con Mike Nichols, il regista. Appunto, non si è mai sposata e ha spesso detto che il matrimonio per lei non sarebbe mai stato l'inizio di qualcosa, ma la fine di qualcosa. Ha lasciato il suo ragazzo al college, dovevano sposarsi, l'ha lasciato, lasciandogli appunto l'anello di fidanzamento e una nota sul cuscino, ed è partita per l'India. In India ha scoperto di essere incinta, ha abortito. Ha avuto anche scontri particolarmente feroci, tra l'altro, proprio con altre parti del movimento femminista. Per esempio, la sua autobiografia Revolution from Within, la rivoluzione da dentro, è stata contestata da una parte del movimento femminista, che insomma qui non è piaciuta questa attenzione al personale, al privato, all'intimo, no? La presero un po' come uno di quei manuali di self-esteem, di autostima. Quindi aveva queste cose. È stata contestata anche per le sue frequentazioni politiche. È stata ha difeso sempre ed è stata una sostenitrice di Clinton. Quando Clinton venne accusato di molestie sessuali, eccetera, lei disse: nessuna donna che non abbia appunto voluto avrebbe mai ceduto a Clinton. E quando c'è stato lo scontro Clinton Bernie Sanders, lei era per Clinton, per Hillary Clinton ovviamente, e disse: ecco, le ragazze più giovani stanno con Bernie Sanders perché i ragazzi, i loro coetanei, sono per Sanders. E quindi poi ha chiesto scusa per questo. Quindi diciamo, ci sono degli aspetti anche non particolarmente contraddittori di questa cosa, controversi. Detto questo, appunto, Gloria Steinem è stata la figura centrale più riconoscibile del movimento femminista americano. Il brownstone, l'edificio dell'Upper East Side, dove appunto viveva, prima lei viveva in un appartamento, poi ha comprato tutto l'edificio e dove si svolgevano le riunioni dei militanti, delle attiviste, è diventata la sua fondazione, che appunto intende tramandarne pensiero e azione.
Bellissimo, davvero grazie Roberto Festa per questo quadro. Roberto Festa lo sentirete anche fra poco nel giornale radio delle 19:30. Noi, in chiusura di questa prima mezz'ora di Pop Sera, torniamo a Trento perché siamo in grado di collegarci ancora con la città, con Sara Ferrari, deputata del Partito Democratico alla contro manifestazione al raduno neonazista. Sara Ferrari, eccoci. Ci sente, deputata Ferrari? Deputata Sara Ferrari, qualche problema di linea col collegamento, vediamo se adesso ce la facciamo. Eccoci qua, Ferrari.
Sì.
La sentiamo piuttosto male, Ferrari. Riproviamo ancora, vediamo.
Purtroppo sei morta.
No, purtroppo non riusciamo. Non riusciamo. Meglio, forse adesso meglio, sentiamo. No, niente, mi dispiace deputata, riproviamo a collegarci con lei nella seconda parte di Pop Sera, magari richiamandola a una linea telefonica tradizionale e non utilizzando WhatsApp come in questo caso. Saremo sicuramente più fortunati ancora. Per tornare dunque al racconto, alla cronaca di quanto sta accadendo a Trento in questi minuti. Questa è Pop Sera, sono le 18:58 minuti, adesso una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme, c'è anche altro di cui parlare, tra cui una strage di migranti sulla rotta delle Canarie, tra pochissimo. Le 19 in punto, questa è Pop Sera, un saluto ancora da Mattia Guastaferro. Allora, tra le notizie di oggi si è saputo che c'è stato un gravissimo naufragio di migranti sulla rotta delle Canarie. Una strage, almeno 5 migranti morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi di soccorso spagnoli a circa 65 miglia dell'isola di Gran Canaria. Si parla di una strage a tutti gli effetti perché sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone, i sopravvissuti trasferiti a terra e, stando al loro racconto, a bordo insieme a loro di questo barcone che era salpato 27 giorni fa dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Tra morti e dispersi dunque sono circa 80 le vittime, almeno questo è un primo conto che si può fare. Una strage su una delle rotte più pericolose per i migranti, su cui anche il Papa, se ricorderete, qualche tempo fa aveva posto la sua attenzione. A giugno c'era stato il suo viaggio nelle Canarie, il primo di un pontefice, proprio per denunciare la condizione dei migranti. Allora saluto Cristina Molfetta, ricercatrice della Fondazione Migrantes, fondazione della CEI che si occupa di diritti, accoglienza, diritti delle persone migranti. Benvenuta Cristina.
Bentrovati a voi.
Allora, io partirei dalla cronaca, giusto per capire, visto che voi avete gli occhi sempre molto attenti anche su questa rotta, se sapete qualcosa in più su questo naufragio, se le informazioni che avete sono le stesse nostre.
No, le informazioni che abbiamo sono le stesse vostre, ma quello che posso aggiungere è che purtroppo le tragedie su quelle rotte non sono una novità. A metà luglio erano altre 144 le persone che sono morte o disperse su quella rotta, e da alcuni anni la rotta delle Canarie in realtà è, rispetto alla quantità di persone che la percorrono, non la più utilizzata, ma sicuramente la più mortale. Per cui se nel Mediterraneo centrale muore una persona ogni 80, nella rotta delle Canarie il triste conto arriva a una ogni 37 che tenta questa traversata. E questo perché il tratto di mare tra le Canarie e la Spagna è chiaramente molto ampio, e quindi le possibilità che le imbarcazioni appunto non siano adeguate o il mare sia in cattive condizioni aumenta esponenzialmente. Mentre possiamo dire che sia nelle Canarie che nel Mediterraneo occidentale sembra prevalere in questi anni la volontà di non avere molte operazioni di salvataggio delle persone, e quindi in mancanza di grandi operazioni di salvataggio il rischio per le persone di morire in mare è sempre più elevato.
C'è stato un aumento dei flussi sulla rotta delle Canarie in questi anni che voi avete potuto osservare,
allora,
forse anche alla luce del fatto che la rotta del Mediterraneo centrale, in assenza appunto, cioè con le politiche di chiusura che abbiamo visto in questi anni, ha un po' cambiato i flussi, forse anche questa è una domanda che le faccio.
Allora, i flussi sono cambiati perché in realtà non solo rispetto al fatto che non, come dire, non presidiamo più per salvaguardare la vita delle persone nel Mediterraneo, ma facciamo anche delle politiche attive, l'Italia e anche numerosi altri paesi, per provare a bloccare le persone sempre di più in contesti africani. Quindi non è solo che non ci sono più le operazioni di salvataggio, ma c'è l'accordo con la Libia, l'accordo con la Tunisia, l'accordo con l'Egitto, l'accordo con il Niger. Quindi diciamo che un po' quella rotta del Mediterraneo centrale, che era la rotta principale, sia a livello di mare sia a livello di terra, è diventata sempre più difficile, perché facciamo degli accordi per tenere il più possibile le persone prigioniere rinchiuse, perché vengano respinte.
E di questo parleremo anche tra poco, scusi se la interrompo Cristina Molfetta,
ma oggi.
Tra le notizie di oggi c'è che il ministro degli esteri italiani è volato in Egitto, ha incontrato il presidente Al-Sisi, e ovviamente il tema dei migranti, l'intesa sui migranti è stata al centro dei colloqui che hanno avuto, fa parte di una politica che il governo ha portato avanti in tutti questi anni anche con gli altri paesi del Nord Africa, certo.
Certo, e quindi come dire, avendo o provando attivamente a bloccare sempre di più sia la rotta via terra che via mare del Mediterraneo centrale, diciamo che gli anni in cui effettivamente è aumentata tantissimo esponenzialmente questa rotta dell'Africa occidentale sono stati in realtà il 2023 e il 2024, quando l'hanno attraversata quasi 40.000 persone il primo anno, quasi 50.000 il secondo, mentre ricordiamo che gli anni prima erano intorno ai 15.000, ai 20.000, e in realtà fino al 2019 erano poco più di 2.000, e se andiamo indietro nel tempo praticamente non era utilizzata. E quindi
un aumento significativo, sì, esponenziale.
Molto significativo. E in realtà è, come sappiamo, la rotta più mortale. Questo ci dice che quando si fanno delle politiche per provare a bloccare delle rotte che già sono assolutamente insicure e mortali, i trafficanti e le persone sono costrette a esplorarne delle altre che di partenza erano state escluse perché in realtà sono ancora più mortali.
Quali sono i cittadini, cioè di che origine sono i cittadini, che persone africane, i migranti che decidono di attraversare questa rotta? Da dove arrivano soprattutto?
Dal Mali, dal Senegal e dalla Guinea. E giusto per dare un po' un'idea dei numeri della mortalità, nel solo 2025 sulla rotta delle Canarie sono morte più di 1900 persone, di cui 437 bambini e 192 donne. E nel 2026, nonostante appunto siamo solo a settembre, ne sono morte, dicono, già più di 600, proprio perché appunto stanno aumentando gli incidenti di grandissime dimensioni.
Senta, Cristina Molfetta, Fondazione Migrantes è una fondazione della CEI, la Conferenza dei Vescovi Italiana. Noi l'abbiamo chiamata anche perché, insomma, voi avete l'occhio molto attento su questa rotta, e una testimonianza appunto di come anche la Chiesa sia molto attenta a queste nuove rotte che si aprono e diventano sempre esponenzialmente più grandi, come questa delle Canarie, lo testimonia appunto il fatto che il Papa Leone XIV, ha deciso di compiere uno dei suoi viaggi apostolici nelle Canarie a giugno scorso. È stato lì per la prima volta un pontefice in questo arcipelago. Che cosa ha voluto significare tutto questo?
Ma ha voluto significare, dopo Papa Francesco che era stato a Lampedusa, ricordiamo che in realtà Papa Leone dopo le Canarie è anche tornato a Lampedusa, che le rotte dove le persone perdono la vita sono importanti, e in realtà in questo viaggio ha voluto proprio incontrare le persone per rimarcare che la dignità e il valore di ogni persona non è in discussione. Non ci sono persone di serie A e di serie B, per la Chiesa tutte le persone hanno uguali dignità, e quello che sta denunciando con forza è che in realtà si fanno delle politiche dove i confini sembrano prevalere rispetto alla dignità e alla salvaguardia della vita delle persone. E questo è un messaggio molto forte e anche molto importante. E l'altra cosa che ha lanciato molto forte, insomma, da quando esiste il pontificato, e non solo durante il viaggio delle Canarie, è che le morti delle persone lungo le rotte migratorie non sono frutto di casualità, ma sono frutto di scelte politiche. Quindi su questo bisogna effettivamente riflettere, ecco, perché troppo spesso quando si sente parlare di morti nel mare, le persone che magari non conoscono...
Sì, e si usano anche termini un po' a sproposito, tipo tragedia, tipo dramma, come se fosse una
sì,
casualità.
Magari si immaginano sempre che sia il mare, come dire, la causa. A volte è il mare, ma molto spesso sono anche le politiche che, come ricordavamo prima, si fanno attivamente via mare e via terra per precludere possibilità più sicure di spostamento delle persone. Mi piace anche ricordare che per la dottrina sociale della Chiesa ci sono tre diritti fondamentali. Ogni persona avrebbe diritto di rimanere nel proprio paese, ma diciamo che quando le persone si spostano di solito c'è un fondatissimo motivo per cui non possono più rimanere lì. Hanno diritto di spostarsi in un qualunque altro paese per migliorare le loro condizioni di vita, e hanno di nuovo il diritto di ritornare nella propria casa se in qualche modo il motivo per cui se ne erano dovuti andare è venuto meno. E quindi tutti questi tre diritti, che per la dottrina sociale della Chiesa sono fondamentali, sono quanto di più lontano in realtà si sta manifestando, perché abbiamo sempre più posti dove non è possibile vivere, abbiamo un aumento delle guerre, anche qua uso un impersonale, ma c'è sempre una scelta dietro la dichiarazione di queste guerre, il decidere di avere più armamenti, il decidere di non fare nulla per il cambiamento climatico e rendere quindi intere zone del mondo sempre più difficili da vivere. Quindi ci sono da una parte grandi responsabilità che spingono le persone a non poter rimanere nella loro casa, e d'altro canto ci sono moltissime politiche attive che provano a ridurre la possibilità di queste persone di cercare salvezza anche fuori. E quindi, insomma, per la Chiesa è molto importante ricordare che la terra è di tutti, che le persone avrebbero diritto di spostarsi, che non devono morire mentre attraversano un confine, e se la Chiesa dice anche che gli stati hanno diritto a portare avanti delle politiche migratorie, ma queste politiche migratorie non devono mai ledere la dignità, sì, di ogni singolo essere umano.
Cristina Molfetta, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi per questo spazio, grazie per il lavoro che fate e l'attenzione su questi temi.
A voi, Cristina Molfetta, ricercatrice della Fondazione Migrantes, Fondazione della CEI su diritti e accoglienza. E a proposito di migranti, dicevamo che oggi c'è stato un viaggio, una missione del ministro degli esteri italiani in Egitto, dove ha incontrato il presidente Al-Sisi. I flussi migratori sono stati ovviamente al centro di questo viaggio. Un'intesa, ha detto Tajani, è stata siglata, c'è stato l'accordo per aumentare gli arrivi regolari di migranti, una sorta di memorandum che sembra essere, appunto, come vi dicevo, sulla falsa riga di quelli già firmati con gli altri paesi del Nord Africa, come ad esempio la Tunisia. In cambio di cosa e soprattutto quali rapporti lo stato delle relazioni tra Italia e Egitto, sapendo che sullo sfondo, anzi non tanto sullo sfondo, c'è sempre una vicenda su cui bisognerebbe, insomma, che si facesse la voce grossa, almeno diciamo così, quello è l'auspicio che abbiamo da diversi anni, ovvero il caso Regeni. Tra l'altro a fine settembre arriverà anche la sentenza del processo. Saluto Angela Ziccardi, Office and Program Coordinator dell'ECFR di Roma, l'European Council of Foreign Relations. Benvenuta Ziccardi.
Buonasera, grazie mille dell'invito.
Allora, questo accordo qui di Tajani e Al-Sisi sui migranti, esattamente che cosa prevede?
Sì, allora, giusto una precisazione in merito a questa visita di Stato del ministro degli esteri italiani, appunto oggi tenutasi in Egitto, al Cairo. Diciamo che l'accordo è susseguito a quello che è stato, o meglio, è diciamo, stato parte di un framework inizialmente economico-finanziario. Infatti Tajani è andato in Egitto per il Business Forum Italia-Egitto, di conseguenza lo scopo iniziale era prettamente economico-finanziario. È poi stato annunciato in conferenza stampa con il ministro degli esteri Abdellati questa intesa di massima, come l'avete giustamente già chiamata voi, che andrebbe un po' a riguardare la questione migratoria. È un'intesa che, come è stato giustamente già detto, ricorda un po' quanto si sta verificando nei rapporti tra Italia e Tunisia in ambito migratorio, perché si propone di contrastare la migrazione illegale rafforzando la migrazione legale. E per fare ciò rientra in primo piano, protagonista nuovamente, il piano Mattei, che è stato appunto il grande attore menzionato diverse volte durante la giornata, sia appunto in conferenza stampa sia durante il business forum in sé per sé. Perché dico questo? Perché pur non essendo ancora stato stilato nelle sue specificità, è ben chiaro che questo contrasto all'immigrazione regolare, potenziando l'immigrazione regolare, possa essere fatto, secondo la logica italiana che ricalca il piano Mattei, tramite un potenziamento della formazione in loco, della formazione professionale in Egitto.
E, insomma, tutto infatti rientra nel grande progetto dei decreti flussi che il governo ha sempre cercato in qualche modo di spingere in tutti questi anni, giusto?
Per certi versi sì, infatti proprio guardando al caso tunisino e guardando a come questo si leghi a doppio filo al piano Mattei, quindi potremmo quasi vedere probabilmente con la nuova intesa egiziana un susseguirsi di quanto si sta già implementando in Tunisia, lo scopo è proprio quello di potenziare la formazione in loco per poi andare a legittimare per certi versi quello che è detto flusso.
Questo è l'auspicio del ministro degli esteri italiani. In cambio di cosa, se c'è poi sul tavolo anche sotto di contropartita, perché poi funziona così, immaginiamo, anche nelle relazioni diplomatiche bilaterali, l'Egitto garantisce una cosa, l'Italia garantisce che cosa al Cairo?
Beh, da questo punto di vista si riallaccia appunto al discorso del Business Forum. Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum? È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco, penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, che è stata menzionata diverse volte, e di conseguenza anche una formazione professionale potrebbe essere legata a doppio filo con quelli che sono poi gli interessi italiani anche in Egitto. Quindi non si tratterebbe probabilmente di una formazione professionale soltanto mirata alla migrazione legale, quindi al decreto flussi, ma probabilmente anche a un potenziamento di quelli che sono gli interessi italiani al Cairo o comunque in territorio egiziano.
E spesso quando si parla, appunto, come diceva lei, che citava Leni, quando si parla di accordi in politica estera del governo italiano, la parte da protagonista dell'ENI è sempre giusto sottolinearla e rimarcarla, perché spesso è stato così, non soltanto adesso, ma anche in passato. In tutto questo discorso che è stato fatto al Cairo, il caso Regeni dove sta, se possiamo inserirlo da qualche parte, Angela Ziccardi?
Beh, sicuramente proprio in vista di quella che sarà la sentenza di primo grado, come giustamente menzionavate all'inizio, di fine settembre, riecheggia ancora più, in maniera ancora più preponderante, l'assenza del caso Regeni in tutto il framework diplomatico. Ad oggi lo stesso Antonio Tajani oggi ha ribadito che si tratta della sua sesta visita di Stato al Cairo da quando è ministro degli esteri. Ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo. Probabilmente in ciò ha anche disincentivato in maniera quasi paradossale la grazia che è stata data a Patrick Zaki nel 2023, che ha per certi versi ha legittimato un po' il corso egiziano, depotenziando e anche riducendo l'attenzione purtroppo mediatica sul caso Regeni. Ovviamente il governo italiano, come ben sappiamo, continua a chiedere giustizia a livello verbale, a livello di posizionamento anche mediatico, e vedremo appunto a livello di giurisprudenziale, che sembra essere l'unico ancora in atto, che cosa ci dirà questa sentenza del 28 settembre in merito alla questione.
Certo.
Ricordiamo comunque che si tratta di un ergastolo da dare ai 4007 egiziani, di conseguenza ciò potrebbe comunque andare a riacuire in maniera appunto creando attrito alle relazioni diplomatiche tra Egitto ed Italia, ma tendenzialmente ad oggi non mi sento di dire che la questione potrebbe portare un depotenziamento dei rapporti diplomatici.
Certo, la questione non sembra essere sul tavolo, la questione Regeni, il caso Regeni sembra essere messo in disparte, almeno rispetto a quella cornice che lei ci descriveva, Angela Ziccardi. I quattro agenti dei servizi segreti egiziani che sono imputati in contumacia, perché non sono presenti al processo e non si sono presentati, e quindi vengono processati in contumacia in Italia, e l'Egitto finora non ha fornito nessun dettaglio sulla loro vita, i loro indirizzi, per farli arrivare alla sbarra in Italia e rispondere di quello per cui sono imputati. Grazie Angela Ziccardi per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
A presto. Angela Ziccardi, dell'analista delle CFR Roma, l'European Council of Foreign Relations. Tra poco andiamo a capire meglio una vicenda che oggi ha chiamato in causa Roberto Vannacci, perché c'è un'indagine della Procura Militare sul suo partito, il partito che lui ha fondato, Futuro Nazionale. Ancora non si capisce moltissimo, ma lo proviamo a indagare tra pochissimo.
Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola.
audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
Tribalistas, Yesé Namorar, alle 19:21 minuti, questa è Pop Sera, ancora qualche minuto di questa prima parte di trasmissione, prima di lasciare spazio alle notizie del giornale radio, sentirete nel GR questa notizia, quella che la Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato degli accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato da un sindacato, il sindacato dei militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, che è il capo, il presidente del suo partito Futuro Nazionale. È un'indagine, accertamenti della Procura Militare in merito a questo esposto che insomma denunciano che ci siano ci sia la presenza di alcuni militari dentro le fila del partito di Vannacci, Futuro Nazionale, e questo ovviamente non sarebbe consentito e per questo ci sarebbero accertamenti in merito a questa vicenda che la Procura Militare in prima persona ha deciso di svolgere dopo questo esposto di questo sindacato, il sindacato dei militari. Una notizia che sentirete tra poco nel giornale radio di Popolare Network. Noi in questi ultimi minuti di trasmissione invece vi diamo conto di quello che è stato l'esito del grande viaggio che ha fatto la carovana dei ghiacciai di Legambiente per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai nel nord Italia e anche soprattutto in Lombardia. Vanna Bonardo di Legambiente ne ha parlato con il nostro Luca Parena. Sentiamo.
Attraverso la carovana noi siamo riusciti a verificare che sempre di più c'è un'accelerazione nei fenomeni, non solo nella riduzione dei ghiacciai, ma anche in quello che è la stabilità della montagna nel suo complesso. Il fatto stesso che ad esempio ci sia stata due giorni fa, quando noi eravamo in escursione sul Mon Viso per vedere quel che resta del Culice, ci sia stato poche ore dopo una frana non indifferente sul Mon Viso, insomma è vero che sul Mon Viso le frane sono frequenti, però questa frequenza sta aumentando e ci racconta ad esempio di come il permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato, si stia degradando a una velocità repentina, perché è facile capirlo. Quest'anno siamo stati immersi in ben 4 ondate di calore e non è detto che sia finita, e quindi questo collante che teneva unita le rocce, che è costituito dal ghiaccio, diventa acqua e le rocce chiaramente sono meno stabili e tendono a fratturarsi maggiormente e andare avanti.
Se dovessimo soffermarci brevemente in particolare su cosa avete visto in territorio lombardo, che cosa ci direbbe su come stanno i nostri, tra virgolette, ghiacciai?
Beh, intanto ghiacciaio dei Forni, il secondo ghiacciaio italiano, ma che sta prendendo questa posizione, perché oramai si è frammentato in 3 parti e anche la parte centrale, che tutto sommato è ancora quella più consistente, si sta deteriorando, nel senso che la parte terminale probabilmente andrà a staccarsi, e quindi staccandosi farà sì che rimarranno solo, diciamo così, dei ghiacciai dipendio, ma molto in alto. Tutto il resto praticamente è scomparso, sta scomparendo. In questo caso parliamo di un ghiacciaio himalayano che un tempo arrivava giù a valle ed era, io parlo dell'inizio Novecento, si allungava per ben 3 chilometri, adesso si è ritirato di 3 chilometri, e non è poca cosa.
Le conseguenze che poi finiamo per toccare con mano, anche senza salire in quota, quali sono?
Abbiamo visto come questo caldo ovviamente ha creato dei problemi anche rispetto alle risorse idriche. Ci sono stati dei grossi problemi di siccità. Il Po ne ha sofferto parecchio, ma non solo il Po, i pascoli stessi della montagna, in conseguenza di queste temperature e della riduzione dell'apporto di risorse idriche, soprattutto nivali, neve che manca, e abbiamo visto in molti casi secchi aridi, tanto che il bestiame ha dovuto scendere a valle prima del tempo. Questi sono solo alcuni esempi di eventi estremi, cioè l'evento estremo della pioggia concentrata in poco tempo, in poco spazio, che si abbatte su un territorio che è più fragile di prima. Sul Cervino la pioggia in montagna, quando in quelle zone, anche d'estate, a una certa quota, le precipitazioni erano esclusivamente nevose. Quindi molte cose stanno cambiando e appunto noi, girando tra le montagne, lo verifichiamo. Io voglio sperare che tutti quanti si incominci a conoscere tutto questo e si acquisisca anche una consapevolezza diversa.
Di fronte a una situazione grave come quella che ci ha un po' descritto, che cosa occorre fare? È già troppo tardi per fermare questi cambiamenti?
No, però dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci perché comunque la ricetta è sempre la stessa. Mi spiace di essere monotona, ma non c'è altro da dire se non riduciamo le emissioni di anidride carbonica e quindi di gas serra. Non ci sono altre ricette, sebbene sia fastidioso per molti, ma questa è la realtà. Dopodiché dovremo adattarci a questi cambiamenti, a questa montagna che si sta trasformando, ma anche alla pianura che in qualche modo risente di quel che accade in montagna e comunque anch'essa si sta trasformando. E questo quindi cosa richiede? Richiede delle politiche di adattamento reali, consistenti, e richiede anche di smettere di rincorrere l'emergenza, ma piuttosto di arrivare a costruire delle strategie di respiro in termini pianificatori che vanno oltre anche un mandato elettorale.
Wanda Bonardo di Legambiente, adesso c'è il GR, poi Metro Regione, poi torniamo insieme con Pop Sera per l'ultima parte. Le 23 minuti, seconda parte di Pop Sera, ben ritrovati da Mattia Guastafierro, ciao! Mezz'ora adesso per tornare su due notizie di periodo che abbiamo seguito in questi giorni. Le sanzioni antiterrorismo decise dall'amministrazione americana al collettivo informatico autistici Inventati. Tra pochissimo è il caso Daphne Caruana Galizia, di questo parliamo subito in apertura di questa seconda parte di Pop Sera. Ieri avrete sentito che c'è stata una svolta nel processo sull'omicidio della giornalista maltese che fu uccisa con una bomba il 16 ottobre del 2017. Con 8 voti su 9, i giurati del processo che indagano che sull'omicidio hanno assolto ieri l'imprenditore Jorgen Fenech dall'accusa di essere il mandante della morte, dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. E si conclude allora così questa parte del processo dopo 9 anni in cui Malta risulta avere 5 uomini in galera condannati per aver materialmente organizzato ed eseguito l'attentato, perché gli esecutori furono individuati. C'è anche un intermediario confesso che poi è stato graziato per aver raccontato chi diede l'ordine, però al momento nessuno riconosciuto colpevole di aver dato e aver impartito quell'ordine. Saluto Lorenzo Bagnoli, giornalista di IRPI Media, che da sempre segue il caso di Daphne Caruana Galizia. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera, allora io partirei da qui, Lorenzo, cioè esecutori materiali e quelli sono stati identificati, arrestati, ma nessun mandante ancora dopo 9 anni. Questo ci lascia in eredità, almeno il processo per come si è sviluppato fino a questo momento. Che cosa possiamo aggiungere? La sensazione, ti chiedo questo, è che forse mai come adesso siamo lontani da una verità sul mandante.
Sì, allora la vicenda è stata risolta abbastanza velocemente per quanto riguarda gli esecutori materiali, perché c'era stata una pressione anche internazionale di cercare di arrivare a chi ha innescato l'autobomba che ha ucciso Daphne Caruana Galizia nel ottobre 2017, ma in quel caso diciamo non c'era il rischio politico di un caso del genere era abbastanza basso. Così è stato anche per il secondo processo che ha stabilito chi sono stati i fornitori poi della bomba che ha ucciso Daphne Caruana Galizia. Diversa è stata invece la questione riguardante il mandante, perché era inevitabile che questo processo toccasse direttamente la politica. Stiamo parlando del periodo in cui il premier di Malta è stato Joseph Muscat, del Partito Laburista, eletto nel 2013 la prima volta, poi confermato nel 2017 e costretto alle dimissioni da proteste popolari nel 2019. Il processo e la parte in cui i giurati non sono riusciti a stabilire una e una sola versione di come sono andate le cose è che durante le udienze, che sono state 55, c'è stato uno scambio di accuse tra due personaggi molto vicini alla politica. Uno è appunto Jorgen Fenech, che doveva rispondere del reato di essere appunto il mandante dell'omicidio, e dall'altra parte c'era un suo caro amico che si chiama Keith Scambry ed è stato capo di gabinetto del governo Muscat, che secondo la difesa di Fenech era il vero mandante, la mano nascosta, così l'hanno definito, dietro l'omicidio di Daphne. Questa versione ha creato un cortocircuito per cui alla fine i giurati hanno avuto la posizione che hanno avuto nel voto conclusivo. L'effetto, secondo la famiglia, è che il risultato lascia pensare che questo clima di impunità che Daphne stessa aveva denunciato più e più volte sia rimasto intatto in tutti questi anni.
Permettimi una battuta che ovviamente non fonda le sue basi su quella che sono gli aspetti giuridici, ma due colpevoli, nessun colpevole in questo caso.
Esattamente, esattamente così. È uno dei vecchi trucchi del creare piste alternative. I depistaggi funzionano così. E diciamo in questi processi, e fin da subito il governo maltese, per esempio, aveva addossato le responsabilità dell'attentato alla comunità, chiamiamola in questo modo, di trafficanti di prodotti petroliferi, visto che era uno dei temi che molto di lato era stato toccato dal lavoro di Daphne, e poi una settimana dopo il suo omicidio c'è stata un'importante inchiesta della Procura di Catania che ha toccato questo tipo di interessi. Il governo maltese ha puntato subito a quel tipo di obiettivo, era per tenere lontano i riflettori dalla politica, che invece è stata coinvolta fin dall'inizio.
E dunque assolto Jorgen Fenech, che accusa a sua volta Scambry, il capo di gabinetto dell'ex premier, di essere colpevole. Da qui l'assoluzione di Fenech e nessuna condanna per il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Il prossimo passaggio, se c'è un prossimo passaggio, ora qual è?
È difficile da capire perché le indagini sono sostanzialmente concluse. Ci sono degli altri processi in cui Fenech è coinvolto, ma non riguardano l'omicidio. Uno degli elementi portanti e fondamentali di questo processo era una società scoperta da Daphne Caruana Galizia a Dubai e legata a Fenech, attraverso cui l'imprenditore, secondo quanto stava ricostruendo Daphne prima di essere uccisa, pagava tangenti appunto alla politica maltese. Questa inchiesta, su che si basa in parte su quello che ha scoperto Daphne Caruana Galizia, è ancora in piedi e vede coinvolti sia Fenech, sia Schembri, sia altri politici come Konrad Mizzi, l'ex ministro dell'energia. Però su come si arriverà a una verità giudiziaria sull'omicidio è ancora presto per poterlo stabilire.
E allora, in parte lo accennavi già tu adesso, ma ricordiamo chi era Daphne Caruana Galizia, su cosa indagava, quali sono stati i suoi articoli e soprattutto a chi non piacevano, l'abbiamo già capito da quello che ci hai raccontato, Lorenzo.
Sì, Daphne Caruana Galizia è stata una giornalista investigativa davvero indipendente, che nel momento in cui ha iniziato a vedere come i due partiti storici che si dividono il potere da sempre a Malta, che sono il Partito Laburista e il Partito Nazionalista, stavano entrambi contribuendo a creare questo clima di impunità e corruzione, ha cercato, attraverso il suo blog che si chiamava Running Commentary, di raccontare appunto questo impoverimento della cultura politica e questo peggioramento della vita di tutti i cittadini maltesi. Era una voce molto molto ascoltata e, di nuovo, da quanto è emerso dal processo, più volte più nemici anche diversi, sempre legati al mondo della politica, avevano pensato di far fuori già dal 2014. Poi non c'è, diciamo, non è una verità assodata, però è uno degli elementi che è emerso durante il processo. Quindi certamente era una voce davvero libera e che ha cercato di portare avanti una serie di inchieste, di lavori di approfondimento che poi sono diventati sia approfondimenti fatti dal Parlamento europeo, da delle missioni di ONG internazionali che sono venute a controllare il rispetto dello Stato di diritto a Malta, e anche di giornalisti internazionali, fra cui noi che abbiamo partecipato al Daphne Project, al progetto che ha cercato di portare avanti le storie che Daphne non ha mai potuto scrivere.
Una voce, sì, decisamente libera e indipendente. Grazie a te, Lorenzo, e a voi di IRP Media l'abbiamo ricordata. Grazie Lorenzo Bagnoli per essere stato.
Grazie a voi.
Lorenzo Bagnoli, giornalista di IRP Media, in attesa appunto che si faccia luce su il caso di Daphne Caruana Galizia e capire effettivamente chi abbia ordinato di ucciderla. In Radiohead con Where Fishes Arpeggi, poi andiamo sul caso Autistici Inventati di nuovo ancora. Mitico pezzo dei Radiohead, Where Fishes Arpeggi, dall'album In Rainbows, a Pop Sera alle 20:17 minuti. Torniamo adesso, come vi dicevo, al caso di Autistici Inventati, lo sapete, il collettivo informatico antifascista che è stato dichiarato organizzazione terroristica dall'amministrazione statunitense e quindi sottoposto a sanzioni, decisioni che hanno di fatto tecnicamente interrotto il servizio che Autistici Inventati garantiva, cioè email, siti web, blog, newsletter, il dominio autistici.org è diventato irraggiungibile, rendendo temporaneamente inaccessibili appunto i servizi di migliaia di persone e di realtà associative che li utilizzavano. Anche il conto PayPal destinato alle donazioni è stato bloccato e il rapporto con Banca Etica stesso, di cui Autistici Inventati era correntista, è stato ora messo in discussione dalla stessa banca per questioni che poi approfondiamo anche con il nostro ospite. Ma la decisione politica dell'amministrazione degli Stati Uniti è stata di fatto assunta da un governo straniero e ha prodotto conseguenze però anche sulla possibilità di comunicare, organizzarsi, sostenere questa infrastruttura digitale che opera in Italia e in Europa. E dunque un tema che sicuramente va analizzato e affrontato anche per questo motivo, perché Autistici Inventati permette a persone, associazioni, collettivi di comunicare tutelando la propria privacy e i propri dati. Questo adesso non è più possibile, almeno per ora. E allora, per cercare di mantenere alta l'attenzione, c'è stato un appello nelle scorse ore del mondo accademico italiano in sostegno del collettivo informatico contro la criminalizzazione dell'antifascismo. È stato firmato da decine di ricercatori e accademici, tra questi c'è Daniele Gambetta, che è dottorando all'UniPisa, all'Università di Pisa, e del dottorando del CNR. Benvenuto Gambetta, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a voi.
Allora, ci sono tanti piani controversi che si intrecciano, sì, e che voi, sì, sottolineate nel vostro appello. Io proverei ad affrontare i principali, partirei dal primo che già accennavo, cioè questa è una decisione politica assunta da un governo straniero che però ha prodotto conseguenze concrete su un'infrastruttura che opera in Italia, in Europa, e quindi ha scavalcato i confini degli stati.
Sì, esatto, grazie. Intanto hai fatto, insomma, un ottimo riassunto. Quello che tocca è un punto che appunto riguarda due piani, anche perché già il fatto che il dominio è stato sospeso inizialmente a autistici.org, perché appunto era gestito da un registro statunitense, quindi il giorno dopo l'inserimento nella lista OFAC del collettivo il sito è saltato. Già senza alcun preavviso. Dopodiché, a livello tecnico, il collettivo ha risolto in altri modi per ora, però insomma la questione resta. Mentre il secondo piano, che dove si vede, diciamo, il potere di una potenza straniera su appunto un collettivo che sta qua, è la questione bancaria, che riguarda anche molto la questione di Banca Etica. Quello che anche Banca Etica ha dichiarato, ma che è il punto della questione, sono le cosiddette sanzioni secondarie, nel senso che se legalmente non è diretto, diciamo, il vincolo di una banca a chiudere un conto per una accusa di terrorismo da un altro Stato, il punto è su un piano, diciamo, di relazioni tra banche, quindi il fatto che non facendolo, partecipando comunque a un circuito bancario internazionale gestito da compagnie e strutture statunitensi come circuito Visa, eccetera, e la banca si troverebbe sanzionata indirettamente dal fatto di essere, diciamo, screditata.
Sì, spieghiamolo
a livello
brevemente, Daniele, gli ascoltatori che magari non sanno come funziona questo sistema. Autistici Inventati, diciamo, è correntista di Banca Etica dal 2018, ma a seguito di questa scelta, appunto, delle sanzioni americane, Banca Etica si è trovata costretta a elevare il profilo di rischio, a sospendere temporaneamente l'operatività del conto di Autistici Inventati, dicendo che cosa? Dicendo: noi siamo costretti a farlo perché altrimenti compromettiamo gli altri conti che sono su Banca Etica degli altri.
Esattamente, perché loro, diciamo, sul sito, anche sul blog valori.it, hanno, diciamo, preso la parte della vittima, diciamo, in quanto costretti a chiudere questi conti per tutelare, a loro dire, appunto, i conti che gestiscono, perché se no si troverebbero eventualmente in una situazione di, appunto, screditamento a livello non legale strettamente, ma finanziario bancario, per cui ce li metterebbero. Quindi diciamo si sentono costretti a bloccare questo conto pur chiedendo di prendere posizione da parte dell'Unione Europea, eccetera. Tuttavia, diciamo, come anche scritto in un bellissimo articolo di Emanuele Braga sul Manifesto, il punto è che una banca, come in questo caso, che è nata per provare a scardinare certi meccanismi, diciamo che ci si aspetta un salto in più. Cioè, come dice Emanuele, vorrei ma non posso, è qualcosa che lascia un po' a desiderare. Quindi ci si augura, ci si aspetta che un soggetto che ha fatto questa scelta almeno provi a mostrare o scardinare il fatto che effettivamente una banca comunque che vuole avere certi criteri si trova ad essere, diciamo, comunque schiacciata da questo potere internazionale. Quindi come scrive Emanuele, soprattutto questa cosa è importante, perché se cioè l'importanza di trovare una strada alternativa è anche perché questo è un primo caso di potenzialmente non sappiamo quanti, nel senso che quello che sta succedendo è un esperimento importantissimo, gravissimo, che se uno ci pensa uno si può replicare su chissà quante associazioni, collettivi, eccetera. Quindi l'importanza, diciamo, che questo soggetto magari provi a appunto trovare delle almeno mostrare delle possibili strade.
Hanno provato a rivolgersi, si rivolgeranno all'Unione Europea, al governo, per capire se c'è appunto una strada alternativa per in qualche modo riuscire a risolvere questa situazione che in qualche modo li chiama in causa, anzi inevitabilmente li chiama in causa. Senti, dicevi, si è creato un precedente con questa decisione, queste sanzioni.
Sia per il piano informatico, secondo me, cioè, che per quanto riguarda la libertà di rete e la libertà di accesso.
Perché si colpisce un'idea, voi dite, che sia possibile, quell'idea che era possibile esercitare una forma di autodeterminazione nell'utilizzo degli strumenti digitali. Questa idea viene colpita in questo modo da queste sanzioni.
Certo, sì. E anche ricordiamoci che appunto questa struttura, per me è importante ricordare il fatto che il polverone che sta sollevando è perché da 25 anni che fornisce a appunto tantissime associazioni e persone un servizio che è comunque una libertà di comunicazione con certi criteri e tutto, e quindi sta facendo venire anche a risaltare l'importanza di questa questione tecnica, e quindi in futuro potenzialmente immaginarci che qualunque associazione che si occupi di anonimato online o crittografia o servizi autogestiti potrebbe essere messo al bando e lasciandosi soltanto appunto con quelle piattaforme.
Sì, l'idea che la tutela della privacy sia identificata con il terrorismo, la clandestinità, è questo il concetto che si cerca di far passare, almeno anche attraverso queste sanzioni.
Certo, anche.
Ecco, e ovviamente anche in Italia poi la vicenda ha avuto una grande eco, e proprio questa idea, questa criminalizzazione di questa visione digitale che ha Autistici Inventati è stata anche presa al balzo anche dagli esponenti della destra italiana, che stanno con le loro interrogazioni stanno proprio facendo coincidere le cose, cioè il terrorismo e il collettivo informatico antifascista che garantiva la tutela della privacy e che aveva appunto quella visione.
Ogni appiglio lo stanno provando, casi specifici stanno emergendo e poi si vedrà, però sì, chiaramente anche lato nazionale la destra sta provando a usare dei casi specifici per fare il loro gioco. Questo è grave, soprattutto è assurdo che si basi su un'accusa appunto ancora di un altro paese e verso un soggetto che è assurdo, no? Quel tipo di accusa che abbia sopra la testa.
Anche perché l'altro concetto che si è cercato di far passare attraverso queste sanzioni è che si voglia in qualche modo confondere la fornitura dell'infrastruttura di comunicazione con eventuali responsabilità poi di chi la utilizza. Due cose su due piani distinti stati fatti coincidere.
Certo. Sì, esatto. Infatti, quindi potenzialmente è un precedente anche su quello che dici tu, cioè il fatto che il contenitore, diciamo, diventa potenzialmente, no? accusabile, eccetera. Quindi sicuramente diciamo che quindi rappresenta per vari motivi un primo caso, di cui, come dicevo prima, se ci pensiamo un attimo, è preoccupante pensare che applicabilità potrebbe avere su larga scala o su altri soggetti incriminati, soprattutto quando ora anche qualunque progetto di solidarietà internazionale, e anche pensando alla Palestina non solo, potrebbe essere nel mirino. Quindi il raggio si allarga, diciamo, e ci mostra quanto potrebbe essere applicabile.
Eh sì, a tutti gli effetti un precedente. Daniele Gambetta, abbiamo ancora un minuto. Io adesso vorrei capire, e ti chiedo, questo appello che sì, capitoli successivi avrà, cioè qual è il vostro obiettivo?
È un
adesso?
Appello che è nato appunto da lavoratrici e lavoratori dell'Accademia, ma non solo, perché si sta estendendo anche all'ambito culturale in generale. È un appello che chiede appunto a enti della cultura e dell'Accademia, non solo, di prendere posizione, perché c'è questo silenzio assurdo anche sulla questione da parte degli enti italiani e europei, e appunto chiunque voglia legge il comunicato o firmare può scrivere a Andrea Cegna, quindi andrea.cegna@calcioinventati.org, che conosci bene anche tu, e verrà pubblicato su portali che si stanno vagliando, portali di informazione indipendente, ma anche testate che accetteranno la pubblicazione.
Bene, allora vi continuiamo a seguire ovviamente la vicenda, torneremo a raccontarvela in attesa dei capitoli successivi, soprattutto se si sbloccherà la situazione, se qualcosa verrà fatto per Autistici Inventati, anche a livello istituzionale, con questo appello ad esempio che Banca Etica stessa ha rivolto all'Unione Europea e al governo sul conto di Autistici Inventati. Grazie davvero Daniele Gambetta per essere stato
qui. Grazie a voi, buona serata.
A presto.
Ciao.
Daniele Gambetta, dottorando all'Università di Pisa, ricercatore del CNR, tra i firmatari del mondo accademico per questo documento in sostegno di Autistici Inventati. Sono le 20:30 minuti, proprio in questo istante, l'orario in cui termina Pop Sera. Torniamo domani sera, come al solito, a partire dalle 18:30. Grazie a tutti, un saluto da Mattia Guastafiero. Ciao.